tondo qua fuori.
Sì. Vabbè, no, stavo dicendo anche agli altri, poi ora diciamo riprendiamo il discorso da capo, che il mio, diciamo, contributo sarà nient'altro che una serie di spunti a proposito del tema dell'elemento cognitivo nel capitalismo post-fordista, nel neocapitalismo post-fordista, sia nella sua parte di produzione materiale che nella sua parte di produzione immateriale. Nella diffusione, diciamo, pubblicistica più ampia si parla spesso di capitalismo cognitivo. Io preferisco di non usare questa definizione, vi dico la verità, perché parlare di capitalismo cognitivo è troppo ampio. Preferisco parlare proprio del ruolo dell'elemento cognitivo, e lo definisco elemento, nel capitalismo, nel neocapitalismo, oppure se vogliamo chiamarlo neocapitalismo post-fordista. Dove insomma la produzione immateriale diventa determinante rispetto a forme di capitalismo, diciamo, del secolo precedente, di 2 secoli fa ormai, e in quanto tale esige anche come posso dire, una maggiore immissione di contenuti saperiali. Ma anche come vedremo, anche nella produzione materiale, l'elemento cognitivo tende a prendere, secondo insomma, gli spunti che cerco di darvi, tende a prendere un ruolo determinante anche rispetto alla forza viva, insomma, alla forza proprio muscolare, fisica che ci può mettere il lavoratore. L'altra volta, ai margini della prima discussione con Giulio, Milena giustamente ci sottolineava che ci sono tutta una quantità di lavori che necessitano ancora di forza fisica. Però io rispondevo, secondo il mio punto di vista, che quelli sono relegati ad una fascia lavorativa che va oltre l'identificazione della cittadinanza, cioè sono quelle fasce di subalternariato, se vogliamo definirle così, che comunque stanno al confine tra quelli che sono senza carta, sono appunto immigrati, la maggior parte carne da macello, e nuove forme di sottoproletariati, quindi di lavoratori maggior parte a nero e per la maggior parte, diciamo, occasionali. Invece nella produzione più diciamo, ufficiale, riconoscibile, quella che un po' va a sostituire la vecchia produzione della catena di montaggio con l'operaio e con il dirigente, il colletto bianco, fino al manager e all'imprenditore, si può fare questo discorso tranquillamente, senza troppi ma, relativo appunto al ruolo centrale dell'elemento cognitivo. Perché, ve lo dico dopo, volevo un attimo prima fare una premessa a proposito del rapporto di un'analisi possibile di un'economia della conoscenza o di un'economia della produzione immateriale dove l'elemento cognitivo è determinante, e appunto la teoria marxista. Perché? Perché sicuramente dal mio punto di vista e dal punto di vista delle fonti che ho utilizzato, la teoria marxista è un punto di partenza validissimo e ancora oggi, insomma, sfruttabile per determinate forme di analisi. Però ci sono dei limiti storici che, soprattutto sul discorso cognitivo, dobbiamo tener conto per avere pure uno spunto critico in più. Il primo elemento, diciamo, di inadattabilità della teoria marxista tout court alla situazione presente può essere quello appunto di una mancata opportunità da parte di Marx di immaginare un problema di sovrasfruttamento delle risorse naturali, per esempio, oppure di un diverso paradigma relazionale tra l'uomo e la tecnica. Per Marx l'utilizzo, e in questo cito proprio questo testo di Bellucci e Cini, l'utilizzo della tecnica poteva essere senza troppi problemi una via di controllo da parte dell'uomo nei confronti della natura, e quindi una strada di emancipazione. Oggi questa cosa può tendenzialmente valere, però dato il tipo di sviluppo della tecnica, data la sua declinazione specifica nelle forme della tecnologia, il discorso sì, diventa molto più complesso, anche nell'elemento cognitivo. Poi c'è un elemento riguardante proprio la merce. Se nella teoria marxista si fa un'analisi dove si considera l'elemento deperibile della merce, nella produzione dell'immateriale, la merce, insomma, non può essere più considerata deperibile. Poi vabbè, ci sta poi l'elemento centrale è quello lì, insomma, che l'oggetto degli studi di Marx, nonostante già in quanto grande pensatore, grande analista, egli riusciva a vedere dinamiche che poi si sarebbero concretizzate qualche anno dopo, però insomma la parte immateriale della produzione non era certo così centrale come invece può esserlo oggi, e soprattutto mancava, citando sempre Cine Bellucci, questo metalivello motivazionale che oggi invece è determinante sia nella produzione che nel consumo. E infine relativamente, diciamo, per quello che mi interessava più che altro sottolineare oggi come premessa, c'è tutto un discorso di rapporto con l'universalità di determinati principi e leggi adottati dalla teoria marxista tradizionale, che oggi insomma non può certamente venirci in aiuto in un sistema così molto più relativizzato, insomma, in una realtà molto più relativizzata anche dal punto di vista proprio delle scienze, oltre che del discorso reale in sé, produttivo in sé. Quindi vi ho portato, a proposito, diciamo, dopo aver fatto questa premessa di come rapportarsi a quello che è stato forse l'ultimo più grande pensatore sistematico, pensatore critico ma anche nello stesso tempo sistematico della realtà sociale, economica e politica, vi ho portato degli schemetti presi sempre da Bellucci e Cini, che riportano in maniera molto schematica il ciclo della produzione materiale più tradizionale, che tendenzialmente anche oggi, seppure implementata di elementi nuovi come la pubblicità, come un maggiore ruolo delle conoscenze, come un maggiore ruolo del mercato, come un maggiore ruolo della comunicazione in generale e anche dei rifiuti, dello scarto, insomma, di quello che resta del consumo, però tendenzialmente può attenersi in qualche modo a schemi più vecchi, insomma, più facilmente adattabili a questo tipo di ciclo di beni materiali. Invece nel ciclo di beni immateriali, come vedete nella pagina successiva, insomma, sul retro, è tutto un percorso nuovo, una schematizzazione nuova, nuova relativamente, comunque stiamo parlando di elaborazioni fatte in questi ultimi 10-15 anni almeno, che possiamo vedere insieme semplicemente leggendo. Insomma, mentre nella parte della produzione materiale resta una materia prima e resta uno scarto alla fine, con in mezzo la produzione, la commercializzazione e il consumo, quindi le tappe più tradizionali, però implementate da settori che già nascono negli anni 50 del Novecento, già hanno dei primordi negli anni, diciamo, negli ultimi anni dell'Ottocento, che però oggi diventano sicuramente più insomma più rilevanti, come appunto l'idea prodotto, la conoscenza del mercato, quindi lo studio di mercato, quindi il marketing, quindi il ruolo della pubblicità sia nel consumo che nella commercializzazione, e il problema rilevante di come gestire ciò che resta del consumo. Dall'altra parte, nell'altro schemetto invece, tutto parte dalla conoscenza e finisce dalla conoscenza. Anche per questo io oggi vado a sottolineare questo elemento determinante del piano cognitivo, perché nel ciclo della produzione immateriale si immette conoscenza, si elabora contenuto, si commercializza, si consuma, nel frattempo vengono insomma in ausilio l'idea comunicativa da una parte, invece che l'idea prodotto diventa determinante l'idea comunicativa, dall'altra parte la gestione delle informazioni, gli strumenti della comunicazione che influisce sia sulla commercializzazione che sul consumo, e il consumo stesso, essendo beni immateriali, essendo servizi, essendo spesso addirittura strettamente formazione, reinnesta un ciclo di nuove conoscenze e competenze. E poi parla di tecnorifiuti. Insomma, laddove il consumo è consumo di comunicazione, di mezzi di comunicazione, oppure di oggetti di comunicazione, oppure anche di strumenti hardware invece che di software, quindi qualcosa che abbia comunque una parvenza di materialità, è un consumo che nello stesso tempo, oltre a essere qualcosa di cui si usufruisce nella vita quotidiana, è anche qualcosa che implementa le conoscenze potenzialmente di un soggetto, che sia individuale o collettivo, e che tanto può generare appunto una conoscenza generalizzata, che nei migliori dei casi può tradursi in strumenti di coscienza politica, in strumenti di coscienza umana, Nel caso più, insomma, più ricorrente invece si traduce tramite i dispositivi comunque biopolitici, in questo credo che Foucault ci venga abbastanza in aiuto, diciamo, possono diventare ulteriori strumenti di mercato e di consumo, oppure dall'altra parte ulteriori strumenti di incanalamento in un sistema di industria del senso, e di cui parleremo un po' più avanti quando poi ci raccordiamo al suo discorso. Niente, vabbè, quindi un poco il piano, diciamo, del ciclo di produzione immateriale rispetto a quello materiale, oggi sempre ve l'ho accennato, e credo che sia più efficace comunque leggere gli schemi che vi ho fotocopiato. E ora volevo invece soffermarmi sulle dinamiche dell'elemento cognitivo nel caso della produzione nel capitalismo post-fordista, sia per quanto riguarda l'elemento materiale che per quanto riguarda l'elemento immateriale. E in questo sicuramente mi ha aiutato di più diciamo la pubblicistica di quest'area che fa capo alla rivista Voss, ha fatto capo negli anni passati alla rivista Voss, in particolare proprio la figura di Rullani, più che Vercellone in verità, mi ha aiutato a fare questa analisi, che ho concentrato fondamentalmente in quattro punti che determinano: uno, passiamo direttamente all'esplicazione diretta di questi punti, che lo siamo in. Il primo punto riguarda proprio direttamente il fattore per il quale possiamo dire che il lavoro prestato nell'ambito del sistema di produzione odierno è fondamentalmente lavoro cognitivo, lo dicevo già prima, perché è un lavoro che viene utilizzato per controllare macchine, per gestire forze umane, però è un lavoro di controllo che, per chi vede delegato nel frattempo l'impiego della forza fisica invece agli strumenti tecnici, agli strumenti meccanici, alcune volte tecnologici. Quindi il contributo dell'uomo viene ridotto, e la gran parte dell'energia impiegata è quella artificiale, controllata appunto da una determinata conoscenza. Non per niente, insomma, possiamo prendere come prova l'elemento determinante, anche se a volte formale, che prende il ruolo, diciamo, della formazione in progress dei lavoratori. Cioè, vediamo comunque, anche se a livello sistemico, senza ampliare effettivamente la preparazione culturale degli operai o degli impiegati, continuamente le aziende investono in questo senso, in termini di formazione. Perché? Perché appunto la forza da valorizzare è quella cognitiva. Però si crea già la prima contraddizione, e questo si pone a cavallo tra il primo e il secondo punto di cui vi sto parlando. La prima contraddizione è il valore eccedente della conoscenza. La conoscenza, che si pone tra lavoro e capitale come medium, è qualcosa di... sto passando in pratica un po' promiscuo tra il primo e il secondo punto, perché la conoscenza... sì, perché sono elementi che si mischiano continuamente. Perché? Perché la teoria dei fattori tradizionale non basta più. Perché se il lavoro umano comunque era difficilmente però tramite la strada della traduzione in tempo lavoro, e quindi la quantizzazione delle ore di lavoro impiegato, una qualche forma di inquadramento da parte del capitale l'ha avuta, la conoscenza sicuramente è molto più sfuggente, quindi come medium è molto rischioso, ma è rischiosa, e ora qui passo definitivamente al secondo punto, soprattutto dal punto di vista del discorso sulla proprietà. Perché? Allora, è rischiosa dal punto di vista della proprietà perché, per quanto si possa sviluppare un dispositivo istituzionale e non di diritti di proprietà, diritti di uso, copyright, comunque strumenti di possesso delle conoscenze, o comunque di strumenti per la conoscenza, tipo i software tramite i brevetti, per esempio, comunque nessuno può impedire che un bene immateriale come la conoscenza venga copiato, venga sviluppato, venga imitato, venga insomma comunque adoperato senza quei permessi specifici anche da altre persone, perché dopo un determinato tempo, a prescindere da quello che determina la legge sul diritto di proprietà o d'uso delle conoscenze, a un determinato tempo una conoscenza entra nel bagaglio comune, nel sapere sociale diffuso, e questo insomma implica una contraddizione, perché non si può stabilire pienamente la proprietà della conoscenza, e ora passo al terzo punto, ma non si può neanche più stabilire precisamente il valore. E la difficoltà si gioca su questi due poli, diritto di proprietà ed uso, e dall'altra parte insomma il discorso del valore. Rullani, in questo articolo, Produzione di conoscenze, valore e postmodernismo, cerca di dare, questa in verità è un'intervista, ma anche nell'articolo cognitivo, un'intervista che viene fatta a lui, ma anche nel suo articolo Il capitalismo cognitivo del déjà vu, cerca di dare una risposta collegando questi fattori al tempo. Perché? Allora, cosa? No, sono passato al terzo. Perché? Il punto 2 si concentra di più sul diritto di proprietà ed uso. Il punto 3 invece passa proprio sul piano del valore, su come quantizzare il valore della conoscenza. Se io un oggetto prodotto oppure un servizio prodotto posso valutarlo nel merito del tempo lavoro impiegato da un lavoratore, un operaio, un impiegato, un lavoratore, insomma. Un lavoratore, posso quantizzarlo in base al tempo di lavoro impiegato, posso quantizzarlo in base all'investimento di capitale originario impiegato. L'elemento cognitivo, la quantità di conoscenza messa, non posso facilmente quantizzarla. E questo elemento del valore della conoscenza nella produzione di beni materiali ed immateriali nel capitalismo postfordista di oggi si collega molto al discorso invece del secondo punto dei diritti di proprietà, perché poi sta tutto nella capacità del possessore della conoscenza di tenere legata a sé questa conoscenza. Però qui si crea un'ulteriore contraddizione. Io questa conoscenza, per farla fruttare a mio vantaggio, devo cercarla di diffonderla, ma di non socializzarla. Quindi si crea questa contraddizione tra diffusione e socializzazione. Però, come vi dicevo, Rullani collega tutto a un discorso del tempo. Infatti lui dice che l'economia cognitiva è economia della velocità. Perché più tempo passa e più la mia conoscenza, quella che io ho brevettato, quella di cui ho il titolo di proprietà, più tempo passa e più diventa una conoscenza collettiva. Quindi più profitto riesco a trarne dall'inizio della diffusione, quindi prima che diventa socializzata effettivamente, è più guadagno. Cioè il valore si determina tutto sulla capacità di diffonderla più velocemente che socializzarla. È tutto lì, però è un elemento molto 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 complicato, non è che insomma si risolve così. E infatti chi si sposta dall'analisi puramente economica e sociologica ad un'analisi più di tipo politico vede nella contraddizione in queste contraddizioni una possibilità di insorgenza. Poi questo è un discorso politico, è tutto da valutare. Spesso abbiamo citato appunto Negri, che in questo vede una potenzialità moltitudinaria, la definisce, e quindi la corrente politica che segue il suo impianto teorico punta tutto sui lavoratori della conoscenza, sul precariato della conoscenza, pensando che è da lì che, date queste contraddizioni nel ciclo produttivo, possa nascere una forma insomma di distacco rispetto al sistema vigente, di insorgenza rispetto al sistema vigente. Però, a prescindere da queste valutazioni politiche, quelli che Rullani definisce il mismatching, cioè gli slegamenti, le incoerenze che vengono a crearsi, sono fondamentalmente due, a cui a prescindere dallo sforzo che il capitale può mettere nel diffondere prima di socializzare, quindi diffondere in maniera più veloce che nel socializzare, sono atti due tentativi ulteriori che per via istituzionale, per via di governance o per via di Stato l'economia cerca di imporre rispetto a queste contraddizioni. Appunto, i due punti più deboli che vengono a crearsi sono il discorso del valore estraibile dalla conoscenza prodotte, che non viene massimizzato perché la diffusione rimane minore di quella potenzialmente possibile, e il secondo elemento è che non ci sono sufficienti garanzie di rendimento e quindi non viene investito ulteriore capitale nella produzione di conoscenze.
Non ho capito cosa
dici. Sì, dimmi.
Meglio, diffusione e socializzazione. Non ho capito.
Come no?
Poi ho tutto quello che
dici. No, io non ho
capito. Sì, allora facciamo un attimo un passo indietro, perché magari c'è bisogno di più chiarezza. Allora, abbiamo parlato della produzione materiale e immateriale nel post-fordismo, diciamo nel regime vigente. Abbiamo detto che ha come determinante l'elemento cognitivo, abbiamo detto che ci sono delle difficoltà di valutazione da un lato politica, dall'altra parte economica, legate a questo elemento cognitivo, perché non è un elemento facilmente misurabile né in termini di diritto di proprietà né in termini di valore. Quali sono le difficoltà maggiori che riguardano sia i termini di diritto di proprietà che i termini di valore? Sono difficoltà legate al tempo di diffusione delle conoscenze impiegate nei cicli produttivi. Perché? Perché la diffusione, quindi la circolazione che produce che dà un profitto al capitale, deve essere molto 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 meno molto più veloce della socializzazione.
Cioè, per esempio, se tu hai un antivirus che viene prodotto da una casa, deve essere comprato e devi evitare di farlo comprare a più persone possibile
prima che
scaricare gratis.
Più che scaricare gratis quell'antivirus, devi cercare di guadagnarci quanto più possibile prima che il metodo con cui è stato fatto quell'antivirus diventa patrimonio comune e tutti quanti possano utilizzarlo.
Anche perché considera che la fase dell'acquisto del prodotto internet è superata, anche quella tra virgolette il poter scaricare gratis rende lo stesso all'industria produttore.
Infatti,
di quella cosa, perché in termini assolutamente di marketing, e qui parliamo nella sfera totalmente immateriale, perché teoricamente tu pensi che non ci sia circolazione di denaro, perché
sì,
se tu non paghi direttamente per il prodotto in realtà non si muove denaro, invece non è vero, perché la diffusione del prodotto e dell'immagine del prodotto stesso è frutta molto di più in termini anche economici di quanto non frutti avere un prodotto che costa tanto e quindi viene comprato a prezzi anche abbastanza alti o comunque da pochi. È molto più facile, è molto più importante per Norton che tutti lo possano scaricare gratis e che tutti riconoscano antivirus uguale Norton, piuttosto che il fatto che pochi abbiano Norton a pagamento. Non ci sarà mai una battaglia della Norton contro il download gratis, questo voglio dire.
Perché l'elemento determinante non è tanto su quanti Norton vendo, ma è su quanto dura il mio brevetto di antivirus. È là il gioco, insomma, che si innesta nel ciclo di produzione immateriale di più. Perché stavo dicendo, appunto, la diffusione ti porta profitto, la socializzazione te lo sottrae. E finché il metodo per fare quell'antivirus è solo mio, a prescindere dal fatto che l'antivirus in sé la gente lo compra o lo scarica, io ci guadagno. Nel momento in cui invece il metodo per fare quell'antivirus diventa una conoscenza comune, io inizio a perdere. Quindi la diffusione è una distribuzione commerciale della conoscenza, la socializzazione è un passo successivo, se vogliamo, cioè è quella conoscenza che viene proprio espropriata da chi la detiene, da chi la protegge, da chi la chiude nei vincoli del copyright o comunque anche nei segreti d'azienda, nella ricerca appunto d'azienda o universitaria finalizzata a scopi d'azienda. È proprio un'espropriazione da parte di chi invece, insomma, ne fa patrimonio comune, ma tutto il segreto, diciamo, del cosiddetto libertarismo digitale sta qui, fondamentalmente, nel senso che a prescindere da certe forme poi fanatiche del freeware, del free source e così via, in generale l'elemento, se noi lo spostiamo dal piano puramente tecnologico, informatico e telematico e lo riportiamo invece su un piano cognitivo, il discorso, diciamo, riprende un respiro più ampio.
E viene votato maggiormente in corso, se è una discussione anche.
Sicuramente.
Per esempio, secondo me è molto calzante della fine dello sharing, il fatto di YouTube.
Appunto, cioè, come giustamente segnalava pure lei, appunto, finisce, oggi c'è il fenomeno ricorrente della fine della condivisione dei file per via di share, cioè di Emule, di BitTorrent, di quello che era Napster, insomma, WinMX, eccetera. Torrent è un po' diverso il discorso, però insomma diminuisce lo sharing dei file audio e video, dei materiali multimediali, e aumenta invece l'utilizzo di un social network come YouTube, come YouTube, quindi Google, che invece diffonde, potenzialmente socializza essendo un social network, però poi c'è un livello successivo, cioè che la socializzazione, ovvero l'eccedenza della conoscenza, viene poi rinquadrata in schemi dell'industria di produzione di beni immateriali, di produzione di sensi.
YouTube ha una censura, un comitato da grande multinazionale, no? Cosa che non ha lo sharing.
Appunto.
Lo sharing significa avere un sistema per cui, infatti, tu hai delle cartelle sul tuo computer, quello che sai in Corea
lo condividi direttamente,
c'è, cioè, un programma in cui tu condividi la tua cartella, quell'altro condivide la sua cartella e vi passate i file, che è tutta un'altra cosa rispetto a scaricare da YouTube. Però quello che succede è che sparisce questo primo sistema, chiaramente è più pericoloso, che quella è condivisione vera, anche se è una cosa, voglio dire, che riguarda internet.
Perché non utilizzi più l'intermediatore principale?
Perché, infatti, non perché è uno scambio diretto.
Perché è una cosa diretta tra te e quello là.
Sì, non è un caso che sono saltati tutti i server, cioè non si può scaricare più per un motivo proprio tecnico, sono saltati tutti i server. Chi l'ha fatti saltare? Chi, con la scusa del social network, cioè con la scusa di una maggiore forma di condivisione, in verità stava riportando il controllo commerciale, perché comunque il controllo commerciale, anche se YouTube non lo paghi, perché nel frattempo ti intasano YouTube di pubblicità, sotto le proprie redini. Quindi, quello che per me era importante è uscirci da qua, oltre che una discussione, proprio con una serie di punti fondamentali che poi magari ciascuno di voi può approfondire. Cioè, quali sono, insomma, i fattori determinanti, i quattro punti essenziali sul discorso dell'elemento cognitivo, cioè che il lavoro prestato in questo sistema produttivo è fondamentalmente cognitivo, il discorso sui diritti di proprietà, il discorso sulla difficoltà di determinare il valore, il discorso dei contrattempi che il sistema di produzione cerca ancora di contrastare, ma ha difficoltà, l'eccedenza è ancora viva, per quanto da tanti altri punti di vista incatenata, sicuramente è ancora una contraddizione viva, perché appunto non si riesce a trarre tanto guadagno quanto si potrebbe dal loro punto di vista dalle conoscenze, dall'altra parte non si riesce a innestare un maggiore mercato, neanche un mercato delle conoscenze, quello che vogliono, insomma, i potentati economici, non riescono neanche a innestarlo per bene. Quindi che cercano di fare in maniera molto più banale? C'è da un lato un tentativo di quantizzare il sapere universitario, e questo è evidente con tutte le riforme in atto, dalla Zecchino in Italia, però dal processo di Bologna, Antonio e Milena, poi sono stati pure a Vienna con Milena Rennani, insomma ci siamo resi conto ancora più da vicino in quel marasma generale, però qualcosa in più l'abbiamo capito, che il senso di dare dei punteggi, cioè 4 CFU, 8 CFU, è un tentativo di tradurre, così come è stato tradotto qualche secolo fa, la forza lavoro in tempo lavoro, è il tentativo di tradurre la conoscenza viva in tempo di conoscenza. Quindi io, se ho 12 punti, 12 CFU in filosofia morale, in filosofia della comunicazione, la mia conoscenza vale, non so quante ore vale per ogni CFU, quante ore di insegnamento vale per ogni CFU. Ogni CFU un tot,
sì, no, sono 16 ore a CFU.
Quindi se tu mi prendi a lavorare, io nel tuo...
No, 16 ore ogni 2 CFU.
16 ore?
Ogni 2 CFU, perché 32 ore sono quelli da 4 mesi.
Quindi io nella produzione della tua azienda di servizi ci metto la mia competenza in filosofia della comunicazione quantizzata in 12 punti, quindi insomma con me 16 ore ogni 2 CFU, quindi tot ore di competenza universitaria, tot ore di formazione in progress, tot ore di aggiornamenti, e quindi però il sistema è fallimentare, perché 4 CFU all'università, almeno in Italia, si traducono in un equivalente semantico di esame, non riesce ad avere piglio veramente.
Quelle cose semplici che ti insegnano a scuola, non puoi comparare le mele con il banale.
Non ci riesco, cioè, ma anche dal loro punto di vista si crea cortocircuito. Anche dal loro punto di vista che era corto 5, che proprio non. Infatti, poi ulteriori tentativi più estremi, ne parlavamo con Luigi una volta in società, trattati europei sui beni immateriali, cioè un ulteriore sforzo di governance, laddove insomma con le strutture statali non si riesce a incatenare bene la cosa, proprio con la governance, qualcosa di più informale da un lato, ma di più includente dall'altro. E poi insomma c'è proprio il tentativo, qua mi sono scritto degli appunti, di incanalare i saperi sociali, il sapere sociale prodotto, quello eccedente, in un'industria di senso. In un'industria di senso ma despiritualizzata, di questo poi me ne parlerà fra giusto un minuto meglio Leonora. Io a tal proposito volevo soltanto appunto mettere insieme il discorso universitario della quantizzazione di CFU, ma anche del tentativo di privatizzazione della ricerca universitaria, quindi di un collegamento della fondazione universitaria, non più dell'ente universitario, con la ricerca d'azienda, che prima erano distinte, leggendovi proprio un caso molto concreto e breve. E poi appunto dopo passare invece a capire meglio che significa la richiesta di senso da parte del mercato, che poi è una cosa tendenzialmente o viene indotto un bisogno, poi questo bisogno dopo si palesa e viene prodotto ciò che viene insomma voluto dal bisogno indotto, oppure un bisogno spontaneo, ma insomma di queste cose poi ve ne parla migliore. Io vi leggo direttamente questo caso specifico. Allora, vabbè, questa è un po' l'introduzione.
Ma quindi tu dicevi che in Italia rispetto ad altri paesi c'è una maggiore difficoltà a far...
Ma secondo me il sistema dei CFU, oltre che deleterio per noi,
di valore economico della conoscenza,
ma non tanto di valore economico della conoscenza, è che là ci riesci. Io parlo proprio del fallimento specifico, anche dal punto di vista di chi l'ha innestato, della tecnica dei CFU, cioè perché proprio io per via empirica io non vedo ancora aziende che si fondano i CFU in una determinata materia per assumerti. Magari all'estero.
L'unica azienda è l'azienda scuola.
Appunto. L'unica azienda è l'azienda, cioè l'unica azienda è l'azienda statale, poi sul pubblico, il privato, il comune, fanno un altro discorso. Appunto, l'unica azienda che veramente ha ragione, l'unica azienda che veramente tiene conto del rapporto ore della traduzione della conoscenza in ore di conoscenza è la scuola. Che tu puoi insegnare filosofia se c'hai 12 punti in 12 CFU in filosofia morale, 12 CFU in filosofia teoretica, 12 CFU in storia della filosofia. E, insomma, quella è l'unica azienda, ma non so all'estero. Ciò non toglie che io non sto dicendo che è fallito in Italia, però in generale è buono, anzi io penso che in Italia non c'è proprio riuscito, almeno per ora. All'estero se c'è riuscito in determinate realtà europee, comunque insomma resta un meccanismo sistemico, anzi forse è pure peggio se c'è riuscito, insomma. Quindi vi volevo leggere questo caso specifico. Come ha avuto origine, dobbiamo allora chiederci, la storia è nota e non è il caso di ripeterla in dettaglio, ci interessa soltanto ricordarne sommariamente alcuni punti chiave. Fino agli anni 70 c'era una separazione netta tra la ricerca di base e quella applicata. La prima, svolta nell'università, non era soggetta a vincoli e veniva messa a disposizione di tutti attraverso le riviste specializzate, dopo essere stata selezionata attraverso il meccanismo del peer review. Detto bene. La seconda veniva portata avanti nei laboratori delle grandi imprese e dunque soggetta a segreto industriale e resa disponibile soltanto dopo essere stata coperta da brevetto oppure in quelli militari coperta dal segreto di Stato. Verso la fine degli anni 70 la situazione comincia a cambiare. La separazione tra ricerca di base e applicata sfuma. con la nascita delle nuove tecnologie microelettroniche e delle nuove discipline come l'informatica e la biologia molecolare, che possono interagire producendo conoscenze e beni commercializzabili. La svolta di una nuova direzione è segnata da due atti ufficiali. Il primo è la nota sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti sulla richiesta del microbiologo Ananda Chakrabarty, credo, sostenuto dal General Electric dove lavorava, per ottenere il brevetto di un microorganismo geneticamente modificato con lo scopo di eliminare le chiazze di petrolio prodotte nei mari dei disastri delle petroliere. Il caso alla fine approdò alla Corte Suprema e fu risolto con la maggioranza di 5 voti a 4 a favore.
Che non era un essere vivente quello, che non sembrava un essere vivente.
Infatti, della brevettabilità nel caso in questione. Si aprì così una cataratta che nessuno riuscì o volle fermare. Un analista di investimenti affermò: siamo di fronte a una svolta tecnologica che potrebbe avere la stessa importanza della scoperta del fuoco. È stato facile profeta. Il numero di brevetti sulle biotecnologie concessi dall'USPTO, l'USPTO sarebbe USPTO, United States Patent and Trademark Office, in un anno, è infatti salito da 26 nell'80 a 4.105 nel 2000, stabilizzandosi su questa cifra nei 3 anni successivi. Il secondo atto, che risale allo stesso anno, è rappresentato dal Bay Doll Act, che autorizzava università e centri pubblici di ricerca a brevettare i risultati finanziati con i fondi federali. Quindi, ho i fondi pubblici, brevetto in quanto ente pubblico parzialmente privatizzato, cioè ricerco in quanto ente pubblico parzialmente privatizzato, brevetto. Posso condividere, vendere principalmente il mio brevetto alle aziende private, anche se sono un'università. Questa legge ha creato le condizioni per un rapido trasferimento di conoscenza dai laboratori universitari all'industria ed ha allo stesso tempo stimolato i ricercatori a concentrarsi sugli ambiti dal maggior potenziale applicativo della serie. Il processo a cui stiamo andando incontro di scorporamento degli ingegneria e delle architetture varie dagli Atenei, con la creazione dei politecnici, retti da fondazioni, collegati nella loro ricerca alle aziende private, che investiranno insieme allo Stato, che comunque resta un ente. Appunto, con l'ingresso poi di CDA dei privati. La ricerca lettere e filosofia, tranne che per finalizzarla al marketing, non la finanziamo proprio, insomma, perché poi questa è l'ottica.
Ma anche la ricerca in matematica, per esempio,
infatti,
diventa fisica e matematica applicata.
Tutto finalizzato alla produzione di tecnologie, ma la stessa ingegneria, la stessa ingegneria, insomma, svilupperà ancora di più la ricerca sul piano del consumo, sull'obiettivo di consumo, che invece la ricerca su altri livelli. La medicina non sarà più la stessa,
le malattie remunerative.
Insomma, ma tutte dinamiche già sono in corso, non è che stiamo profetizzando chissà cosa, anzi, cioè, l'industria farmaceutica non ce la inventiamo mai. C'è una cosa molto interessante che ci dice il nostro amico, come celiaco, che celiaco ci dice: io potrei mangiare qualsiasi cosa se venisse diffusa una pillola che è stata scoperta da ricercatori, è stata pure prodotta prima da piccole case farmaceutiche, però esiste comunque, insomma, è diffusa, però perché produce molto di più, cioè frutta molto di più la diffusione degli alimenti, degli alimenti, sono comunque case farmaceutiche, non diffondono quella pillola e quindi io devo continuare a mangiare questo tipo di alimenti. Questo è forse un terzo. Questi sono i due punti di inizio. Questo è un esempio.
Rara, è una cosa frequentissima, tra l'altro.
Basta, io ho finito. Poi sul senso, l'industria, l'esperienza.
Sul senso parlo io. Sul senso e sullo spirito. Allora, in realtà la mia relazione, come un po' vi anticipai quando decidemmo su cosa fare questa seconda parte, su cosa impostare i seminari, è in particolar modo focalizzata su un autore, che è un autore francese contemporaneo, si chiama Bernard Stiegler, ed è un francese allievo di Derrida, che secondo me, insomma, fa un'attività attualmente da un certo punto di vista molto interessante dal punto di vista filosofico, ma probabilmente ancora più che dal punto di vista filosofico fa un'attività molto interessante dal punto di vista della comprensione delle dinamiche presenti. cercando appunto di tenere insieme un piano filosofico teoretico abbastanza complesso al tentativo di comprendere tutta una serie di dinamiche che riguardano l'industria cognitiva, l'industria della conoscenza, eccetera, eccetera, di legarla anche a delle tentativi di progettualità molto pratica, nel senso rispetto alla possibilità di immaginare una nuova politica industriale che sia diversa dalla politica industriale che viviamo oggi, ma addirittura scendendo un gradino ancora più basso dal punto di vista dell'orizzonte. Lui per esempio è molto impegnato in Francia su questa cosa dell'economia della contribuzione, quindi la questione del reddito, che è una cosa di cui abbiamo parlato centinaia di volte, e almeno con alcuni di noi, e lui in realtà porta avanti questa cosa in maniera anche abbastanza costante, perché io l'ho sentito a Parigi su questa cosa, fino a quando questa è la prima conferenza di dicembre, mi arriva la mail dell'associazione sua praticamente ogni settimana, e continuano periodicamente, penso ogni 2 settimane, a organizzare questi incontri pubblici in città dove si dibatte su questa cosa della nuova fondazione di un welfare diverso, appunto di questa possibilità del reddito di cittadinanza, oppure come preferiamo noi, come appunto basic income, come entrata di base, perché insomma, intorno a basic income significa entrata di base, ma al di là di questo è per scardinare un po' il concetto anche di legare la questione del reddito per forza al concetto di cittadinanza. E vabbè, non voglio assolutamente parlare della questione del reddito, perché sarebbe lunghissima e anche abbastanza interessante, però non è il caso adesso. Però appunto volevo dire queste 4 cose su di lui, perché secondo me sono cioè avere un orizzonte filosofico ti consente di passare da ambiti così differenti e disparati, da avere una capacità di leggere le dinamiche del presente così dinamica, senza appunto nessun tipo di mitizzazione, però credo che sia un'esperienza abbastanza interessante. Siccome questa parte doveva interessarsi comunque di autori contemporanei, autori che in qualche modo provano a leggere le dinamiche sistemiche, più contemporanei di lui credo non c'è nessuno, perché ha 50 anni e è attivo adesso, quindi
insomma, Giulio.
C'è anche Giulio più contemporaneo. No, però insomma mi sembrava anche un po' una sfida cercare di capire oltre la contemporaneità, cioè oltre addirittura Derrida, che comunque è morto recentissimamente, che cosa ci sta, che cosa è rimasto in questa teorica cucina ancora attiva che è quella francese. Poi chiaramente Steele non è l'unico, però insomma il mio tentativo è quello di fare questa cosa qui. In realtà mi riallaccio a una cosa che Leandro ha detto non proprio alla fine, perché poi ci siamo ritornati un po' indietro per una serie di questioni che erano rimaste aperte, però che ha detto in un'ultima analisi rispetto ai 4 punti che aveva elencato, ed era appunto la questione di quanto agisce oggi, qual è l'importanza reale e qual è l'importanza...
Scusate.
Dell'industria di senso, e che cosa significa quello che è uno dei presupposti fondamentali della filosofia di Stigler, che è quella che la nostra società è fondamentalmente affetta da una perdita totale di valore spirituale. E prima di introdurre io il ragionamento, do un attimo la parola a lui e poi dopo di più torno io.
No, che si viene a me?
No.
Una volta.
Allora, questo è un libro, passare all'altro libricino, che è l'unico di Stigler pubblicato in italiano. Non ne ho portato gli altri perché erano in francese, ho pensato di risparmiarmi la mia lettura meravigliosa. E questo qui è l'unico che potevo leggere. Ed è praticamente un libro che lui ha scritto per confessare alla Francia, che in realtà per raccontare alla Francia la sua esperienza del carcere. Lui è stato in carcere 6 anni, tra l'altro, non per motivi propriamente politici, per la mina a mano armata.
Oh. Perché era alcolizzato.
Sì, no, ma lui è un personaggio un po' particolare. Sì, a mano armata.
Vabbè, ha vinto insomma l'armata.
Ha ragione.
Il furto con la borsa aperta, che pure è una cosa.
Ma poi ci fa un seminario su questo.
Ma ci fa un seminario su come le hanno rubato il cellulare stamattina nell'R1.
Passare all'altro.
passerà.
Certo che la cosa è
la copertina è indicativa. Intanto Roberto Esposito ha fatto l'introduzione.
No, e la cosa interessante, perché in realtà lui con questa notizia o queste cose di conferenza sconvolse la Francia, perché lui era chiamato anche da Libération, quando parlava di lui parlavano del grande borghese, ed era questa figura molto imponente anche nel, come era considerato un po' dall'opinione pubblica francese. E quando confessò questa cosa del carcere, i francesi sono abituati al carcere, però appunto solitamente per motivi tendenzialmente politici, era strana questa cosa di questo filosofo, è stato in carcere per questo motivo anche un po' strano.
Ma era povero?
Non lo so.
Vabbè, la storia è un po' il fatto dell'alcolismo, quella che sentivo.
Sì, in realtà la storia dovrebbe essere una sorta di depressione che poi l'ha portato all'alcolismo in seguito alle delusioni dei movimenti degli anni.
Sembra una delusione post 68-70 che l'ha portata all'alcolismo. L'alcolismo Dengue Soldi, rapina a
mano. Da
modo suo politico.
Quando sono entrato in carcere non avevo una filosofia, nel senso che non sapevo praticamente nulla di filosofia, ma avevo comunque una posizione, un atteggiamento, ovvero una disposizione filosofica che passava specificamente per il materialismo ed era politicamente fondata. Ero stato infatti membro del Partito Comunista e quindi non ero di origine filosofica. Ero convinto che la materialità fosse prioritaria e che condizionasse ogni cosa. Mi consideravo quindi un anti-idealista e come tale credevo che i filosofi si trovassero inevitabilmente dalla parte sbagliata, nella misura in cui si ponevano per forza dalla parte dell'interpretazione del mondo e non del cambiamento dello stato di cose. La vera filosofia, ossia la filosofia in atto negli atti, era la politica, la vera politica, era la filosofia materialista. I miei avversari appartenevano all'idealismo, designato da quella frase di Marx che condannava l'interpretazione del mondo e invitava alla sua trasformazione mediante gli atti. Oggi non posso più affermare di essere materialista in quell'accezione, ma devo dire che resto un materialista nel senso che il materialismo non è ciò che nega lo spirito, ma assume che lo spirito, pur non riducendosi alla materia, è sempre condizionato da esso. Pur non riducendosi alla materia significa che qui esiste un processo che si attua nella materia, che non è riducibile a leggi fisiche o anche biologiche, che mette in moto gli strati della memoria biologici, psichici e ipomnestici e richiede delle formalizzazioni rispetto alle quali le risorse delle scienze naturali restano irriducibilmente insufficienti. Mantengo la parola spirito per qualificare questo processo nella misura in cui si tratta essenzialmente di un processo di revenanza, nel quale in particolare ciò che ritorna è mosso da ciò che chiama la consistenza irreale, di quanto pur non esistendo, per esempio come la giustizia, è irriducibile e non smette quindi di consistere. Non vi si può rinunciare ed è un motore essenziale di ogni vita umana, è la condizione del desiderio. Ciò che consiste non mette così di ritornare come in insistenza, lascito delle generazioni precedenti e responsabile di una qualche eredità. Allora, in realtà sono una paginetta molto breve, che però contiene...
Non sai che devo fare le cose, sennò come stiga...
Il regretto.
Bravo.
Contiene in realtà una serie di...
Che non fa una rapina malarmata.
Ce la dobbiamo tenere così. Allora, no, che in realtà appunto questa... Vai. Questa breve paginetta, io dovevo essere indisciplinata come te mentre parlavi.
Però non devo più vendicare.
Lo so, infatti, è un problema del tempo. Per tornare anche indietro. No, contiene tutta una serie di spunti, in realtà molto accennati abbastanza brevemente, che lui sviluppa in tutta una serie di testi, ne ha scritti tantissimi, tra l'altro, per il tempo abbastanza breve che ha dedicato alla filosofia, insomma, da quando è uscito dal carcere. E quindi appunto cominciare con questa cosa della perdita di valore spirituale. In realtà Stiegler appunto sostiene che il capitalismo ha perso il suo valore spirituale e quindi in esso regna una profonda miseria. Le società di controllo sono diventate incontrollabili, profondamente irrazionali, senza ragione e senza motivazione. Questo processo mostra una tendenza inafferrabile da parte del capitalismo a distruggere se stesso tramite l'esaurimento progressivo dell'energia fondamentale che muove tutti gli esseri umani, che si chiama libido. Non a caso io in realtà vi avevo detto che avrei parlato in questo seminario della questione del capitalismo e del desiderio dal punto di vista dell'ottica di Stiegler. Ebbene, perché questo? Perché in realtà l'aspetto tra l'altro di cui mi sto occupando io maggiormente, ma che comunque è fondante quello che Stiegler si occupa, è proprio questa cosa della convinzione profonda e ben argomentata del fatto che il capitalismo, nonostante non possa fare a meno, non abbia potuto fare a meno sin dai tempi della sua fondazione primaria di gestire e poggiarsi sull'energia libidica come suo, come sua forza fondamentale, in realtà utilizzando questa energia costantemente e provocando delle implosioni ed esplosioni, delle implosioni interne e delle esplosioni esterne di questa energia costantemente, ha finito a un certo punto per depauperarla definitivamente e in realtà all'oggi per distruggerla. È un'affermazione questa che chiaramente lo si capisce, porta dentro una serie di conseguenze infinite, perché per esempio scardina quello che è uno delle convinzioni generalizzate e comuni rispetto alla questione del capitalismo come gestore e amministratore comunque delle energie libidinali di ognuno di noi, dei nostri bisogni, dei nostri desideri, dei bisogni indotti, eccetera, eccetera. Ebbene, qui si fa un salto ulteriore, si dice sì, un momento, però la questione è ancora più complessa, perché questa cosa qui ha funzionato fino a un certo punto, poi a un certo punto c'è stata una cesura e questa energia libidica non esiste più, o in qualche modo esiste, ma è stata completamente spogliata del suo valore reale, del suo valore, della sua capacità di socializzazione e di sublimazione del reale, ed è diventata praticamente la stessa energia che muove il mondo animale, che non è più quella libidica, ma è quella pulsionale. Questi ovviamente parlo con i termini di Stigler, comunque insomma ovviamente con i termini freudiani da questo punto di vista. Che cosa significa? Significa che in realtà il fatto che la libido, che ha appunto questo potenziale aggregante, questo potenziale socializzante, che è in realtà quell'aspetto dell'essere umano che gli ha permesso nella storia del mondo di vivere insieme, di vivere anche, voglio dire, dal punto di vista emotivo veramente, si è completamente smarrita in questo gioco continuo di utilizzazione di questo circolo vizioso continuo che l'ha persa praticamente, che ha finito per depaurarla, e ha lasciato il posto al regno della bestia. E il regno della bestia è il regno delle pulsioni, è il regno dell'inumanità. E da questo punto di vista, appunto, Stigler dice una serie di cose molto interessanti, però ci andiamo dopo. Chiaramente, vabbè. Questo l'abbiamo detto, il capitalismo ha stimolato per lungo tempo l'energia libidinale causando continue esplosioni della stessa fino a quando non ha finito per esaurirsi. La libido si esercita continuamente attraverso uno spiegamento corposo di forze che adesso in realtà sono lasciate in mano alle energie pulsionali. La forza aggregante propria dell'energia libidinale diviene una forza disgregante, evidenziata dalla decomposizione delle tendenze pulsionali che l'energia libidinale trova e teneva tra loro legate e che ora sono invece scomposte perché la stessa energia è finita. Questo è molto importante, qui che il capitalismo perde manifestamente il proprio spirito, che era anche in effetti il suo potere di unificare il multiplo e la moltiplicazione dell'uno nell'età del macchinismo, della riproducibilità tecnica come traslazione di questo piano tra psichici e collettivi, con la progettazione del piano stesso di consistenza comune come temporalità di un progetto politico che fu per molto tempo chiamato promesso. Qui ci sarei arrivata dopo, però lo introduco adesso. In realtà c'è un richiamo anche abbastanza forte al discorso del disincanto del mondo di cui poi introduce, di cui appunto parla Weber, ma che lui si poggia moltissimo. Cioè, il fatto che il capitalismo abbia perso il proprio spirito, che sia entrato in questa fase di questa miseria spirituale fortissima, di questa miseria simbolica, da altri punti di vista, eccetera, eccetera, significa da una parte che ha fatto sì che gli individui singoli esaurissero completamente la propria energia libidica, la propria energia quindi desiderativa, e dall'altra parte che in effetti il sistema tutto non si basa più su una forza spirituale, su una qualche forma di religiosità laica, che è quella che fa in modo che la società si vada avanti, anche se voglio dire, lo si dice in maniera molto neutrale, cioè, voglio dire, forma di spiritualità che si può tranquillamente non condividere, ma che è sempre stata la base di tutte le società. Ebbene, questa società l'ha persa, lo diceva Max Weber, quindi voglio dire, anche abbastanza parecchio tempo fa, dicendo in realtà il capitalismo si è perso quando è finita. Quando si è depauperata completamente l'etica e la forza del protestantesimo, che ha fornito la base spirituale di cui il capitalismo aveva bisogno, finita questa cosa qui, si è entrati in questa sorta di routine in cui appunto l'unico feticcio da inseguire era il feticcio del progresso, ma per il resto, voglio dire, non esisteva una motivazione profonda, una motivazione che in qualche modo illuminasse spiritualmente gli individui stessi, cosa che invece tutte le società precedenti a questa qui hanno portato avanti. Un'altra cosa importante, molto interessante, è che in alcuni testi, in particolare in una trilogia di testi che si chiama Me Creanze e Discredit, in pratica come si chiama, Stigler dice, sostiene in realtà che esista un legame molto forte tra questa questione della perdita dello spirito dal punto di vista dell'energia libidinale e le contestazioni degli anni 60. E questa è una posizione che in qualche modo prese in Italia anche Pasolini in maniera molto provocatoria, ma secondo me molto, molto efficace. Perché? Perché in realtà Pasolini, in modo come al solito appunto dirompente, insomma durante i movimenti eccetera eccetera, disse questa cosa, no, perché in realtà loro stanno facendo questa roba che in realtà diventerà per assunta dal capitalismo, che anzi ha bisogno di una nuova etica perché ha bisogno di rinnovare se stesso, e assumerà tutta una serie di vertenze che sono quelle che questi giovani portano avanti oggi, le farà proprie, addirittura le trasformerà in ideologia sistemica. E beh, in realtà Stigler tematizza questa cosa qui del 68 chiaramente dalla prospettiva francese, e il 68 francese non è il 68 italiano, il 68 molto più che mette a critica molto più gli elementi appunto della famiglia tradizionale, fa tutto un ragionamento molto diverso anche da quello più politico che fu portato avanti in Italia, quindi lui ha anche molti più elementi di noi per dire questa cosa. E dice, in realtà il problema qual è? Che il 68 effettivamente, distruggendo e volendo distruggere l'istituzione di qualsiasi forma di superio, e in particolare di quello familiare, ha fatto sì che l'ultimo baluardo, cioè le distinzioni freudiane di io, superio, eccetera, eccetera, che in realtà riuscivano in qualche modo a mantenere una sorta di spiritualizzazione che non fosse affidata completamente alla caducità degli eventi, ovviamente ripeto, anche lui qui non è di parte rispetto a una cosa o all'altra, fa un'analisi, nel senso non è che sta dicendo ci vorrebbe la famiglia tradizionale perché potrebbe sembrare questo, non è questo il discorso è in maniera molto neutrale, gli anni 60 hanno rotto con l'istituzione tradizionale della famiglia, l'istituzione tradizionale dell'etica tradizionalmente intesa, e hanno fatto sì che il superiore venisse definitivamente liquidato. Chiaramente Stigler poi dice, ebbene, e però chi l'ha sostituito questo superio? Di fatto chi ha educato le generazioni future? Dove sta il principio di moralità delle generazioni future? Ebbene, in realtà qui si introduce in qualche modo la questione della tecnica e dell'industria di controllo, a cui Leandro ha accennato, che però in realtà è più la cosa di cui avrei dovuto occuparmi io, che è quella appunto della produzione, dell'industria di controllo della parte che riguarda il senso, cioè della parte che riguarda l'educazione delle generazioni tramite i media, tramite l'uso di internet, eccetera, eccetera, e di fatto sostituendo completamente quella che era il ruolo della famiglia, del luogo di nascita, del territorio, della territorialità, eccetera, eccetera. Perché per famiglia non si deve intendere soltanto il nucleo familiare strettamente inteso, il ruolo di educatore della famiglia tradizionalmente intesa era molto legato anche al territorio di origine, a tutta una serie di elementi che funzionavano molto da questo punto di vista. Ora chiaramente non c'è più questo, c'è una società atomizzata, su questo non c'è dubbio, però c'è una società che obiettivamente viene educata da supporti esterni ai detentori solidi del potere del superiore, che sono appunto, secondo Stigler, i media di massa, sono stati per tanti anni media di massa, adesso c'è questa introduzione pseudo nuova, che per noi non è più così nuova, del ruolo fondamentale di internet. Sappiamo noi quanto invece probabilmente internet abbia soppiantato completamente anche il ruolo della televisione. Ecco, mi sono persa ovviamente. No, questa parte qui però la volevo leggere. La distruzione della libido si sviluppa nella prassi, nell'insistenza messa al servizio personalizzato della persona cliente. Ecco, questo in realtà è una parte, un'analisi abbastanza specifica di come avviene questa distruzione della libido, come effettivamente nella realtà, anche per dare sostanza alle parole, che significa che il capitalismo nella sua routine ha distrutto la libido, l'ha depauperata, ha fatto sì che l'uomo diventi solo pulsione, eccetera, eccetera. Ebbene, come avviene questa cosa? Avviene innanzitutto nell'insistenza messa al servizio personalizzato della persona cliente, nell'ascolto attento delle sue esigenze e desideri, nello sviluppo delle relazioni individualizzate che mira a ottenere l'autentico sotto la forma del personalizzato dentro la produzione capitalista. È il meccanismo del passaggio dalla produzione di massa verso una produzione flessibile, in piccola serie, di una varietà sempre più larga di beni. Il capitalismo rovina il desiderio, producendo una domanda sociale che non è altro che un artificio al servizio della proletarizzazione generalizzata e dell'installazione di forme addizionali di consumo nascoste sotto la personalizzazione, che è un'estensione di calcolabilità applicata al controllo e alla riduzione delle singolarità trasformate in particolarità. Tali particolarità da un lato mostrano che non c'è alcuno spirito del capitalismo all'orizzonte e dall'altro che il modello industriale del binomio consumo-produzione appare privo sia della motivazione del lavoro che della motivazione al consumo. Se è vero che la motivazione non è il sintomo di una quello che definiamo tecnologia cognitiva e culturale sono responsabili di una saturazione cognitiva ed affettiva, in cui il processo di individuazione si sviluppa come tessuto del saper fare e del saper vivere, che ha come oggetto pratiche messe in opera quasi del tutto dalle tecnologie della conoscenza, sistematicamente orientate nel senso della disindividuazione e quindi a rendere le singolarità calcolabili. Ci sono un sacco di elementi in questa cosa qui, per questo l'avevo segnata come appunto passaggio da leggervi. Allora, il primo è quello che riguarda l'attenzione, come si è modificata l'industria dei servizi e delle produzioni dal punto di vista dell'attenzione alla particolarità. La fine dell'industria di massa, cioè significa dell'industria, che significa questo? Significa dell'industria che produce un bene che è volto alla massa e che in qualche modo non si particolarizza in nessun modo, è volto alla casalinga in sé, nella maniera più larga possibile, al giovane in sé, senza che questa cosa si sostanzializzi in qualche modo, al bene, all'uomo che lavora, senza nessun tipo di particolarizzazione. Questa era una cosa che riguardava l'industria del consumo anche negli anni 50, voglio dire, anche quando è cominciato a venire fuori la pubblicità. Ebbene sì, che invece c'è un passaggio successivo, c'è questa sorta di personalizzazione della produzione che in realtà ti entra dentro casa e ti costruisce un prodotto quasi fatto su misura, quasi apparentemente creato su di te. Che cosa significa questo? Significa costruire obiettivamente uno stereotipo di persona cliente sempre più sottile, sempre più particolare, sempre più particolareggiato, che fa sì che questo crei delle identità collettive che non sono più identità di massa, ma sono identità particolarizzate ma non singolarizzate. Cioè non sono gli individui singoli che vengono, chiaramente, non è Eleonora che viene vista nel mercato, ma è quello che più può somigliare al tipo Eleonora, più o meno largo questo, di quanto più o meno a cui possono aderire più o meno persone, chiaramente, però che comunque viene costruito su una forma di particolarizzazione della mia esperienza. Ovviamente questo lo vediamo con la formazione del profilo dello user su internet, no? Tu formi il tuo profilo, scrivi tutta una serie di categorie che riguardano le tue attitudini, i tuoi gusti, le tue passioni, eccetera, eccetera. Stai formando la tua particolarità, quella non è singolarità, quella è un'altra storia. Singolarità sei tu reale, persona viva in carne ed ossa, quella è un'altra storia. La particolarità è un'altra cosa, è questa cosa che produce appunto l'industria della personalizzazione. Questa cosa ovviamente il rendere in seriale la tua persona, rendere la tua persona un membro abbastanza acritico di un esercito di consumatori su cui ti viene tagliata e costruita l'industria stessa, ovviamente contribuisce in maniera in maniera fortissima alla fine di ogni tipo di azione della libido tua personale in questo processo. Quindi, da un'altra parte, per esempio, il servizio costruito sulla persona, apparentemente sul cliente, quindi questa cosa che continuamente l'utilizzo del call center. Il call center, dal punto di vista di Leandro, ha fatto tutto un ragionamento in cui abbiamo capito che ruolo ha il call center nell'industria della conoscenza, eccetera, eccetera. C'è il libro di Bellucci e Cini che cita il film di Virzì e quindi racconta come in realtà la più brava, laureata in filosofia, quindi più capace di utilizzare determinate categorie, che lavora al call center, è capace di vendere paradossalmente quanti più contratti possibili. Dal punto di vista del consumatore, che cos'è invece il call center? È la messa a tuo servizio di un servizio, scusate il gioco di parole, quanto più personalizzato possibile. Però in realtà non è così, non è veramente così. La personalizzazione appunto non è veramente rivolta all'individuo, ma alla sua comunque stereotipizzazione. Questa cosa l'abbiamo detta. Quindi chiaramente a questo punto diventa molto più evidente la cosa che dice alla fine sul fatto che appunto le singolarità da questo punto di vista diventano calcolabili, diventano classificabili, diventano in qualche modo per questo gestibili. A questo punto appunto Stiglitz introduce due un concetto e il suo contrario, che fanno parte di un che attengono in realtà all'orizzonte teorico di un altro autore, che è Simon Don, che è però molto importante nella formazione di Stiller, che è appunto il concetto di individuazione e dall'altra parte di disindividuazione. Che cos'è l'individuazione? Nell'ottica di Simon Don, l'individuazione è quel processo singolare e collettivo che ti permette di formare la persona uomo. Piano piano, attraverso un processo che è quello della crescita, è quello dell'interazione con la società, è quello dell'interazione col gruppo sociale, è quello della formazione della lingua, della scrittura, eccetera, eccetera, l'individuo si individua, cioè diventa fondamentalmente individuato. Stiller sostiene, che in realtà lo sosteneva anche Simon Donne, in realtà si appropria delle parole di Simon Donne, sostiene che nel nostro tempo il processo di individuazione è stato praticamente annullato, viviamo un processo di totale disindividuazione, e questo per tutti i motivi che abbiamo detto prima, ma anche perché ovviamente crolla completamente il ruolo del collettivo e della società rispetto alla nostra formazione. Infatti dice, il processo di individuazione psichica è un processo di individuazione collettiva nella misura in cui è anche un processo di individuazione del sistema tecnico che cede strutturalmente le frontiere psicosociali, cioè i suoi spazi, e gli conferisce un'avanzata temporale. Tutto questo ovviamente oggi non esiste più. Questo lo leggiamo dopo. Eccolo qui, dovevi trovare la parte del mio. Nell'epoca dell'iperindustrializzazione, tutti gli oggetti della vita umana sono oggetti di razionalizzazione e della creazione di imprese e di servizi. Ciò mette in moto un processo di grammatizzazione conseguenziale all'apparizione di sempre nuove forme di iucum nemata. Questo lo vediamo. Le imprese dei servizi, attori principali della vita pubblica e dell'individuazione, mettono in piedi un sistema permanente e sistematico. Tale sistema è costituito dall'utilizzo costante delle tecnologie R, che sono le tecnologie razionali, dispositivi tecnici legati alle telecomunicazioni, che sostituiscono i circuiti dell'individuazione e quelli della transindividuazione, negando la negentropia dell'individuazione e provocando un cortocircuito nella formazione degli individui, delle comunità umane, e negando, come già detto, innanzitutto il principio di adozione. La perdita del regolare processo di individuazione tramite il controllo delle forme di adozione porta a un'evidente proletarizzazione, che non si esprime in termini economici, quanto piuttosto nella perdita del sapere di vivere da parte del consumatore, che si spoglia dell'appartenenza della sua stessa esistenza, diventando potere d'acquisto, e del saper fare, cioè del produttore, che cede alla macchina la propria perizia, diventando semplice forza lavoro. Questo l'abbiamo detto, ne ha parlato Leandro, il capitalismo cognitivo, abbondantemente. E in realtà mi fermerei qua, nel senso che parliamone un po' insieme e poi magari aggiungiamo delle cose.
E le nuove forme di iucum nemata?
Ah, l'ho saltato, hai ragione. Allora,
no, ma sei appunti col computer? Addirittura
ormai
avevo volontariamente deciso.
Così c'è lo schermo.
Perché? Si
distingue ad esempio lo schermo, la base dello schermo.
Ed è la stessa.
In che cosa?
Sui siti, diciamo.
No, perché il fatto è che se
lo so in italiano, che qua lo dice sempre.
L'ecran. Lo schermo.
Lo schermo.
La gente fa sì che tempo davanti allo schermo che date male.
Ah, questo sì.
Usavo lo schermo.
Sì,
Anna, scusa.
Sono rimasti appesi, no, hai ragione, infatti.
No, rispondere anche domani.
Il problema del percorso di formazione della personalità attraverso testi letterari, attraverso citazioni, era una forma di costruzione della personalità che c'era nel mondo greco.
Sì, ma infatti lui utilizza in realtà proprio sostenendo in realtà che le tecnologie di controllo, le tecnologie chiaramente, soprattutto le tecnologie telematiche e le telecomunicazioni, mettono in campo una nuova forma di iucum nemata, cioè che cosa significa? Di utilizzazione di questo supporto esterno alla memoria dell'individuo, che diventa in realtà la memoria esternalizzata, diventa la memoria che diventa patrimonio collettivo dell'umanità. Il principio di adozione, che prima era quello appunto dovuto alle istituzioni familiari, eccetera, eccetera, diventa in realtà e viene ceduto a questa nuova forma di comnemata, che è appunto la tecnologia digitale delle telecomunicazioni.
Cioè questo per esempio dovrebbe essere la mia istituzione della comnemata.
Assolutamente, questa è la prestazione che tu stai facendo, obiettivamente. Vabbè, come lo era la scrittura, cioè nel senso...
Può essere il diario intimo, cioè tutti i mesi...
Ma il primo è stato la scrittura.
Dice il mio quale è spazio, però con...
Giulio che è arcaico, utilizza la...
Io sono più arcaico.
Tu sei più arcaico, sì.
Ma però ce l'ho, però.
Poveretto.
Ma lui combina tutti e due gli elementi, tra moderna e
quindi... Io sono mal combinato.
Diamo la parola ad Emma adesso sull'R1.
Io vi chiedo scusa per la frammentarietà, però per me sono lavori in corso, insomma, e per lei altrettanto, quindi
siamo tutti in corso.
Abbiamo semplicemente condiviso.
Però siamo complimenti.
Sì,
più
che
Travagliatore. Le doglie. Ma vuoi anche dove devi rimanere?
Io alle 4:30 della ragazza, vedi?
Io alle 3.
No, perché fa un quarto di tempo.
Cioè alle 3:30 per te.
La salita è breve.
E ti ho visto oggi un po' più frettoloso, vedi la verità.
No, scusa, no,
no, che scusate.
Mi organizzavo, mi ho portato io, poi devo andare a lavorare pure.
Se volete, comunque, questi qua, perché io ce l'ho di cappuccio, cioè ce l'ho una sorta di relazione, anche se è molto schematica, però è scritta a mano.
No, non la farei mai.
Non la batto.
Io la sentirei di te, non di lui.
Certo, vediamo che non l'avevo.
Vabbè, ma lui proiettava su Eleonora quello che voleva dire a Leandro.
No, però diciamo, mi risulta abbastanza facile battere la assimilata della settimana. In una settimana me la posso battere e ve la mando.
Per la scadenza.
Autoscadenza. No.
Se vi dico un giorno non è vero,
troppo. Bene, apriamo il dibattito, faccio le cose di domande io. Sì.
Domande, è una considerazione.
No, considerazioni. Sì, domande, considerazioni. Cioè, fondamentalmente su. Sulla questione che diceva Leandro. Fa metti a verbale la mia domanda. Le cose che diceva Leandro, cercando di seguirlo, ho pensato però una cosa fondamentale. Sono del generale intellect, no? Per quel poco che ne so, per molto non ne so.
Il generale
intellect.
Cos'è?
Aspetta, mo lo chiediamo infatti. Sì. Sul fatto di quanto comunque oggigiorno il lavoro post-fordista diminuisce il livello di conoscenza necessario a lavorare, perché comunque sei messo davanti a una macchina. Per esempio prima dovevi conoscere magari come utilizzare un programma logo per il computer, oggi basta che fai in vivo. Oppure un tempo dovevi comunque conoscere le proprietà dei materiali, quello che dicevamo l'altra volta, è oggi molto di meno. E questo diciamo è la dequalificazione del lavoro post-fordista. Però questo insomma al tempo stesso si congiunge pure invece all'elemento della valorizzazione delle conoscenze diffuse. E questo secondo me va approfondito, cioè va un po' capito, io non lo so, ovviamente, non è che sto dando la mia, capito come, cioè nel senso come noi pensiamo che il capitalismo si sta sviluppando sulla base di conoscenze, acquisizioni, abilità diffuse e generali, tipo quello del call center, diceva Eleonora, che è quella che fa filosofia e più brava a vendere, perché là non è tanto una conoscenza in quanto conoscenza di quello che hai studiato.
No.
Quindi la diventa una conoscenza tra appunto bio e politica, bio e sociale.
Assolutamente.
E quindi da quel punto di vista cioè il generale intellect è più dal punto di vista quindi del biopolitico, dal punto di vista della conoscenza diffusa di strumenti e tecniche applicate a cose. E questo diciamo la discussione, quindi secondo me cos'è, cioè non dico cos'è perché comunque verso quale direzione guardare per capire cosa può essere gente intellect, a parte venire venerdì al seminario.
Sì, è la cosa migliore che veniamo a parlare gente più capace.
E questa è una cosa che secondo me, perché c'è una contraddizione tra semplificazione del lavoro però aumento delle capacità cognitive extra lavoro. E la seconda invece cosa diceva Eleonora, non lo so, ho approfondito, io ho giocato un po' a Stigler nel passato, così, cosa che mi era andata anche lui. Sul disincantamento è interessante, sulla dispiritualizzazione è molto interessante, però anche sul materialismo che non nega lo spirito è molto interessante. Però poi adesso forse anche sto dicendo fuoco questa cosa della pulsione, del desiderio messo là, un po' fuori diciamo dalle relazioni storiche, sociali, attuali, ma ciò che il capitalismo ha utilizzato, adesso ha indebolito, ha, come dire, ha devitalizzato. Non lo so, non lo capisco troppo, anche quando sempre fa questa distinzione fra libido e pulsione, non è freudiana.
Non ho i termini, dicevano la distinzione sua.
Appunto, non è freudiana, quindi non lo capisco perché appunto dice la libido è umana, la pulsione è animale, adesso siamo pulsionali e quindi più animale di prima. Cioè lo capisco, quindi bisognerebbe capire meglio pure come si può, ad esempio, rispetto a Foucault, invece rispetto a Deleuze, che invece recupera molto la questione dei desideri, però anche rispetto a Freud, che comunque è stato indicato da tutti, molti francesi, cioè Foucault, Deleuze, cioè diciamo il lato Foucault, Deleuze...
Io lo critica poco Freud, nel senso che lo riprende...
Lo prende molto, infatti, questo rispetto, però rispetto a Foucault, Deleuze, rispetto a critica alla psicanalisi, all'antipsicatria francese, come si pone, perché mi sembra che sia più diciamo dal lato Derrida Lacan.
Derrida è il suo maestro, insomma.
Però questo discorso di spiritualizzazione non si mette molto bene insieme. Cioè io non capisco, pure leggendo le sue cose che ha scritto, come avviene la rispiritualizzazione, oppure c'è bisogno di spiritualizzazione. Il capitalismo si può rispiritualizzare, pure il socialismo che rispiritualizza il capitalismo.
Io infatti non ho fatto una scelta casuale a non parlare della parte costruttivistica, perché non mi convince, e siccome non mi convince non so parlare.
Bravo, per censure.
Per censure, perché alla fine questo era un laboratorio di costruzione, nel senso che dovevamo analizzare delle dinamiche.
La scuola è critica,
critica
negativa.
Solo critica.
Non mi sono fatta il problema appunto di venire qui e portarvi la teoria di costruzione che è quella di Stiegler, a me non convince, perché chiaramente questo capitalismo industriale, questa nuova politica industriale dello spirito.
Perché è intro-capitalista?
Assolutamente intro-capitalista da un certo punto di vista, però poi strana, perché poi distrugge tutto quello che in realtà caratterizza il sistema capitalistico odierno, quindi perché puoi conservare questa parola, o comunque se questa parola, o comunque le dinamiche del capitalismo, quando in realtà esiste una scuola che una scuola comunque di chi si interroga oggi su queste dinamiche, che non utilizza la parola anticapitalismo, ma non utilizza nemmeno più la parola capitalismo, cioè il capitalismo comunque va superato. Poi voglio dire,
aspetta, per capire, stai dicendo fondamentalmente, cioè i negri.
Sì, okay. Sì, che poi voglio dire sono attivi più là che qua, nel senso che li invitano continuamente, ne parlano continuamente là di questa roba, quindi voglio dire là si tratta. E si può parlare tranquillamente, si può non essere così profondamente intristi. Io ho la sensazione che lui sia molto profondamente intristi, nel senso che voglio agire dentro di
c'è l'associazione, si chiama Ars Industrialis, con la quale opera proprio.
Però questo non so quanto sia, devo dire.
Ars Industrialis.
Quindi in realtà su questo non so neanche bene rispondere, perché non sono convinta io stessa del quello. Anche perché non capisco, al di là di tutto, non riesco a capire che significhi questa industria dello spirito. Siamo un'industria dello spirito, questa capacità di rimettere in moto la socializzazione tramite le frontiere appunto dell'open source e tutta sta roba qui. Io sono un po', non so, non lo riesco a capire moltissimo, quindi ho evitato. Poi tu sei andato a stuzzicare.
No, però prima che mai dici tu se vuoi dire qualcosa, devo dire cosa. Però secondo me quando dici rispetto a Toni Negri o ma anche rispetto a Ghost, magari che abbiamo detto l'altra volta nel tanto io, lì comunque specialmente in Toni Negri, cioè comunque c'è il superamento, no? Tanto impero dice la parola comunismo, quindi cioè diciamo almeno lessicalmente c'è questo.
Gli ultimi sviluppi della teoria negriana.
Poi non lo so se
è proprio in questi giorni ha dichiarato un'altra volta.
La Grecia è fuori dal nuovo comunismo.
Ha detto Afonso. Però comunque c'è, però l'orizzonte secondo me è troppo concretizzato nella sua possibilità.
No, ma infatti...
Dico anche la ma nel senso quindi il fatto che poi ci sia chi anche così, però è più dentro, come dire, è come se. Perché comunque è dentro un discorso che comunque di questi qui anche appunto stanno sviluppando, che loro provano a far uscire proprio un orizzonte, appunto, non come.
Secondo me dipende anche da chi stiamo parlando, ci sono anche vari eventi, nel senso che.
Cioè mi sembra che si stanno parlando.
Qui ci sono dentro.
Loro sono molto dentro. Senza che la sinistra, la critica è da sinistra, però è una sinistra istituzionale, una sinistra comunque anche riformisti ma riformisti.
Se poi per esempio, ecco, ci sono anche dei punti di, per esempio la battaglia sul reddito, quella è una cosa, la persona che sta dentro però, che fa una battaglia di un, molto da sinistra teoricamente, però voglio dire una battaglia su, su qualcosa che si può tenere qui e ora e che non va apposta come battaglia di orizzonte, cioè che non è però la stessa cosa della battaglia per la diminuzione del lavoro oppure del salario, perché, perché l'economia, perché il reddito è una cosa che mantiene anche dei risvolti un po' più ampi, voglio dire, della...
Infatti per questo volevo anche studiare questa cosa, ho fatto un'introduzione un'altra volta, pensavo, cioè il reddito l'ho inquadrato come una cosa interessante però come un grimaldello, cioè dal punto di vista, più come una cosa che può aprire una discussione.
Certo.
Scusi, e poi aprire una contraddizione, perché certo, di per sé comunque non è
non è un'istanza rivoluzionaria,
un'istanza che modifica il quadro generale del rapporto sociale,
è l'istanza che cambia, che potrebbe cambiare la vita degli individui e permettere di modificare una serie di relazioni,
potrebbe
attuali,
permettere maggiori punti di coscienza, ma esatto, molto maggiori punti di coscienza,
potrebbe farli più attivi,
cioè una diversa direzione del desiderio,
il piatto di così difficile,
ma non penso esiste il reddito di cittadinanza, cioè non esiste il fatto che comunque
sì, in campagna.
No, paga il, l'affitto a chi ha un reddito inferiore a
non so. Lo so, è un contributo per l'affitto. Io lo prendevo, cioè mia mamma.
Sì, no, ma non è questo discorso,
cioè, questo è reddito. No, quello è comodo.
Perché quello è importante, la precisa, diciamo, in realtà il discorso del reddito è la battaglia per l'introduzione di uno stipendio nel senso di un budget economico a tutti indiscriminatamente di base, come primo passo per la formazione della minima dignità dell'individuo, e poi su quello ci costruisci tutto. Però voglio dire, eliminare il problema della sopravvivenza, perché si può fare, che oggi si può fare questa cosa qui, perché le risorse ci sono per fare questa cosa qui. Togli di mezzo il problema della sopravvivenza significa mettere in campo tutta una serie di cose differenti. Poi è chiaro che l'idea più grande è che mette più dei forme di parassitismo, ma io lo subito che parassitismo.
Come dice il nostro compagno, dice vabbè, mi poni il problema, il nostro compagno, il professore Amendola, logicamente, dice vabbè, tu mi poni il problema. No, nel senso che poi siamo usciti un sacco di volte, dice vabbè, dopo mi poni il problema, poi anche al ricco gli dai il reddito garantito, il basic income. Sì, io lo do, però poi sono fatti suoi la contribuzione.
Ce lo paga
pure, cioè voglio dire, cioè, lui prende pure perché il reddito base, diciamo, tutti quanti, però poi lo paga in un sistema comunque strutturato cooperativisticamente, a livello statale lo paga con detto banalmente, poi ci sono degli studi precisi sulla redistribuzione in questo senso. Su quello che chiedevi a me ti rispondo molto, cioè ovviamente beh, di General Intellect io non ne so tantissimo, so del, insomma, della parte dei Grundrisse che se ne occupa, in cui se ne occupa Marx, so della, insomma, dello sviluppo più contemporaneo del concetto di General Intellect come sapere sociale, come potenziale eccedenza. Però quello che vi posso dire più in generale, a prescindere dal General Intellect, è che insomma il discorso che appunto le conoscenze vengano massificate è vero, cioè nel senso che la conoscenza necessaria allora, nella produzione materiale e soprattutto in quella immateriale oggi, ho detto prima, è determinare l'elemento cognitivo. Ciò non vuol dire che questo elemento cognitivo è di qualità oppure molto elaborato, magari è un elemento cognitivo massificato che si staglia tra la formazione specifica e il sapere sociale diffuso, il general intellect, canalizzato però per la fatto proprio dal capitale, proprio questo lo dice già Marx appunto nei Grundrisse quando parla di general intellect, lo dice concretamente, cioè il sapere sociale diffuso comunque viene utilizzato dal capitale per la propria, per il proprio profitto, insomma. Quindi sì, è a cavallo secondo me tra una formazione specifica e un sapere sociale, l'utilizzo di macchine tecnologico-informatiche, che ormai è un utilizzo che non è bisogno del patentino europeo per utilizzare, per fare un utilizzo base del computer, che è un sapere sociale abbastanza diffuso, addirittura persone di altre generazioni sono riuscite ad avere un accesso di base grazie ai sistemi operativi che superano il sistema DOS, quindi insomma permettono un utilizzo più di massa del computer, e grazie anche a un mercato del computer sicuramente più leggero rispetto a quello di qualche anno fa. se ti permette appunto di poter andare facilmente a fare lavoro cognitivo in un call center, se sarà una cuffia, se sarà un computer, ma anche in un'industria, se sarà un display della macchina, in un ufficio di servizi, in una grande azienda di servizi, di logistica. Non so se insomma sono stato chiaro dal mio punto di vista, che poi è molto parziale.
Però questo in che senso si lega la, diciamo, la possibilità della liberazione?
Ah vabbè, io diciamo appunto come lei ho analizzato, vi ho riportato l'analisi, neanche decostruttivo, proprio l'analisi, poi una piccola parte decostruttiva. Come si lega la potenzialità di, cioè alle potenzialità insomma di insorgenza? Secondo i teorici che vedono nella moltitudine queste potenzialità, vedono una moltitudine e vedono questa potenzialità, perché la conoscenza, anche se è conoscenza che poi in qualche modo il sistema come dispositivo biopolitico e lavorativo cerca di assorbire nella propria produzione, comunque ti aumenta le tue capacità cognitive, aumenta le tue capacità, o meglio le capacità cognitive generalizzate e quindi le capacità di coscienza. Quindi la moltitudine per negri è data, per altri della stessa area ma con sfumature diverse non è data ma può essere costruita. Mentre appunto l'operaio, noi parlavamo anche a proposito di Tronti qualche giorno fa con Federico, la coscienza di classe prima o dopo la catena di montaggio o durante la catena di montaggio e il lavoro in fabbrica, il cognitario, che non è soltanto appunto cooperatore nel mondo universitario scolastico, in quanto cognitario ha potenzialità di coscienza maggiori, ha strumenti in più, ha più, secondo me poi, una cosa che non l'ho letta mai specificamente, però secondo me ha più possibilità di espropriare i mezzi di produzione dal capitale, almeno una parte dei mezzi di produzione, certo, quelli poi sostanziosi magari no, però nel frattempo insomma...
La borsa te l'espropri.
Io parlo, vabbè, però si parla di produzione. La borsa non...
Vabbè, ma nel senso che l'economia vera è retta comunque da quella finanziaria.
Sì,
il
sì.
Meccanismo della borsa è un meccanismo complicatissimo.
Infatti.
Quindi gli espropri i mezzi di produzione reali, intanto l'economia si finanzia...
Sì, ma infatti il discorso è più... No, il discorso è più ampio, infatti. Non sono neanche ottimista in questo, io, anzi...
Che
devo
dare?
Ciao Nadio.
Tornando di nuovo al grande tema del reddito di cittadinanza.
A proposito del reddito di cittadinanza, se vi interessa, noi potremmo organizzare, probabilmente, non sappiamo ancora, estemporaneamente, una tavola rotonda senza esperti. Cioè ognuno di noi insomma del gruppo Epimedio studierà qualcosa, ma anche non del gruppo Epimedio, durante la rassegna YouThink, che comunque la organizza YouThink. L'organizza Luca Regale, che è un compagno anche lui di Epimedio, cioè tra gli organizzatori sta pure lui, insomma. Lì tipo da un certo orario della mattina fino alle 6 lo spazio è libero da dibattiti, quindi possiamo sfruttare degli stand per fare una tavola rotonda, oppure proprio uno spazio della mostra.
No, regala anche lo spazio della mostra.
Lo spazio della città della scienza, Città della scienza, per fare una tavola rotonda sul tema del reddito, tavola rotonda autogestita, insomma.
Però è fortissimo il ruolo dell'intermediario, tutto deve passare per l'intermediario, lo stesso discorso facciamo su internet. Perché è importante che io faccia quel click su quel sito? Perché quel click vuol dire che io passo per l'intermediario. Perciò non posso condividere io con il mio computer, con il mio apparato tecnologico, qualcosa con qualcun altro, perché devo necessariamente passare attraverso quell'intermediario che guadagna proprio da questo. E io sono la sua fonte di profitto, però direi di più, che appunto la trasformazione che forse stiamo vivendo in questi anni è proprio un passaggio dall'economia di profitto all'economia di rendita. È interessantissimo quello che dicevi tu sulla durata, cioè sul profitto che è legato non più alla produzione proprio materiale e quantitativa, ma è legato soprattutto alla durata del brevetto e alla quantità di passaggi attraverso quel brevetto. Quindi siamo passati completamente in economia di rendita, e questo è il reato forse più grave di questo capitalismo. E appunto è proprio questo il problema che impedisce di realizzare delle forme di... cioè in realtà è quello che ha distrutto lo stato sociale, questo ha distrutto lo stato sociale, il fatto che appunto l'economia ormai è uno sfruttamento così puramente redditizio, cioè basato sulla rendita.
La finanza
è lì che vanno le risorse, cioè è lì che vanno le risorse che invece hanno distrutto i nostri servizi pubblici, che potevano essere pensati come un basic income, cioè il fatto che io quando nasco ho diritto a tutta una serie di servizi e a tutta una serie di protezioni sociali, a partire dall'asilo, dall'assistente che mi viene a casa perché io sono una ragazza madre, ho bisogno di assistenza,
la psicologia per
gli anziani, tutti i servizi che prima avevamo e che oggi, se non ci fossero stati gli intermediari, sarebbero stati probabilmente molto più forti come servizi sociali, cioè noi avremmo vissuto veramente in un benessere sociale collettivo. Questo non è stato possibile realizzare queste forme di convivenza civile.
Ma che intendi per intermediari?
Gli intermediari
servizi.
Tutti gli imprenditori, i gruppi imprenditoriali finanziari che guadagnano non più sulla produzione, ma sulla gestione e
sulla concessione. Sì,
si chiamano concessioni oggi. E infatti adesso queste concessioni, che in Italia, cioè che fino adesso sono state solo sui servizi, sugli appalti, sulle opere, qualcosa di materiale, adesso si spostano sulla conoscenza. Anche sulla conoscenza intervengono gli intermediari, non è più possibile lo scambio diretto di conoscenza. Gli intermediari sono anche contro la ricerca di Stato. Qua di nuovo insisto su questo punto, che qui i grandi gruppi finanziari hanno interesse a che la ricerca pubblica venga abolita, che non sia più possibile un'infrastruttura pubblica della ricerca, perché questo impedirebbe il cosiddetto libero commercio, cioè il più forte vince, che sarebbe il più forte vince, del mercato appunto della conoscenza, impedirebbe di applicare i diritti di proprietà, perché se io sono uno Stato, se la ricerca è pubblica, se la ricerca è di Stato, io praticamente non posso più commercializzare, non posso più applicare i diritti di proprietà e così via.
Perché questo, scusami, secondo me no, cioè è pure un sintomo palese dell'esaurimento del ruolo dello Stato in questo senso. Cioè, perché la verità è che ormai il pubblico è là dove c'è ancora è funzione del privato, concretamente, non dico quello che dovrebbe essere, quello che è concretamente. Forse un'opportunità sarebbe pensare, almeno dal punto di vista, diciamo, d'opposizione, una prospettiva ancora più ampia del pubblico, che superi pure il pubblico, cioè qualcosa di più, ancora di più del pubblico, visto che il pubblico ormai è questo, cioè che lo Stato fondamentalmente è non è più un'istituzione, ma è uno strumento nelle mani, insomma, invece di recuperare la barca, di andarsene a farne un altro. Ciò fa restituzione dal basso cooperativisticamente.
Tuttavia rimane il problema. Tuttavia rimane.
Rimane un problema.
No, dico, rimane il problema il fatto che rispetto al comune, rispetto al pubblico, cioè se qui non ho una scommessa estinzione, però cioè, la gestione del pubblico rimane sempre il problema, certo. Così come la gestione del comune. Quindi rimane il problema.
Assolutamente. Però ci sta una prospettiva di conflittualità maggiore. Cioè la prospettiva di conflittualità, invece di cercarla, questa è la mia ottica, non è neanche l'ottica appunto di chi parla solamente del comune, è proprio mia, insomma, invece di cercarla sulla lotta di classe per riconquistare lo Stato, no? Per strapparlo alla borghesia ipotetica e ridarlo tramite una fase di dittatura proletariale, eccetera, eccetera, eccetera. Aprire una conflittualità creando istituzioni dal basso, creando comune e condivisione dal basso, in maniera anche forte, anche laddove ci sarà bisogno di, diciamo, laddove ci fosse bisogno di violenza, per carità, anche quella, non lo sto escludendo.
I rapporti di forza ormai sono completamente, superano completamente secondo me questa prospettiva, perché uno Stato, cioè le grandi multinazionali hanno hanno l'energia, hanno gli approvvigionamenti idrici, hanno le risorse alimentari, cioè pensare che ci siano piccoli gruppi dal basso che riescono a scontrarsi con colossi di questo tipo. Metti che tu riesci a vincere una cosa del genere, ti tagliano viveri, acqua, energia, tutto
il mondo. Ma è una prospettiva, dobbiamo pensarla. Una prospettiva, dobbiamo pensarla. Cioè, rimetterci.
Ma questa prospettiva qua è una prospettiva che poteva andare bene prima, cioè prima che le grosse multinazionali avessero questo tipo di controllo materiale proprio su tutto quanto, su tutte le cose minime che riguardano le vite degli individui.
Però questo
cioè, per esempio, se tu espropri dei mezzi di produzione, ma le materie prime per quei mezzi di produzione ti devono venire da un altro stato.
Infatti il mio discorso era proprio contrario.
Perché basta un istante.
Infatti il mio discorso era proprio l'opposto a questo tipo di conflittualità qua, cioè dell'esproprio da parte del Soviet e quindi la gestione della fabbrica da parte del Soviet. Che non ne parlo con ironia, proprio ne parlo come uno delle strade, no? Questa qua del Soviet, l'espropriazione dei mezzi di produzione. Quello che dicevo è proprio un'altra cosa, cioè non cercare il riformismo nello Stato, perché per me cioè, ormai lo Stato è questo, è uno strumento nelle mani, infatti non sono uno, insomma.
Però per esempio quello di cui io parlerò la volta prossima spiegherà invece l'esperienza della Bolivia, che è completamente diversa, dove è stata cambiata la Costituzione, dove è stata nazionalizzata il gas, c'è cioè stata la guerra del gas, dove praticamente prima alla Bolivia toccava il 18% dei proventi rispetto al gas, adesso siamo passati praticamente da un giorno all'altro. Morales ha detto bene, prima era il 18% per la Bolivia, adesso è l'82% per la Bolivia e il 12% per tutte quante le compagnie. Ora voi vi state a queste regole, tra 6 giorni vi sbattono fuori dalla Bolivia. Ed è riuscita a farlo. Ed è riuscita a farlo perché dal basso si sono riusciti a creare dei soggetti politici che però si sono inquadrati all'interno dello Stato, ed è riuscito a farlo, ma non perché la Bolivia era sola, perché la Bolivia era inserita in tutto quanto un sistema di stati dell'America Latina, che io spero che arriveranno a formare proprio una federazione.
Anche io spero, capito? Però cioè, il discorso è anche un po'...
Si sono alleati in maniera molto più...
Le realtà sono abbastanza differenti, cioè... Nel senso che insomma nella parte continentale dell'Europa
non esiste una medicina giusta, nel senso che la percezione dello Stato Bolivia non è la percezione dello Stato Italia, Stato Germania e Stato Francia.
No, però la percezione
dello Stato Bolivia è la percezione di uno Stato.
Un'altra, capito? Cioè la produzione di la Costituzione è produzione di Stato.
Ma però tu già stai dicendo una cosa.
E nel 2009 c'è stata una produzione di Stato da parte dei movimenti con la Costituzione.
Ma infatti Morales può essere visto come l'espressione di un processo al basso. L'importante è fare un processo al basso, cioè per quanto mi riguarda è inutile riaffermare il valore della nostra Costituzione, perché ormai è integrata in un'ottica, insomma, cioè la Costituzione in sé, vabbè, c'è un discorso peculiare. È proprio lo Stato italiano, che come quello tedesco, come quello francese, che nel capitalismo europeo, continentale soprattutto, è rimasto soltanto uno strumento. Non
ma
è
questo perché quando noi l'abbiamo studiato, quando ci siamo interessati dell'Europa e che cos'è l'Europa l'anno scorso, Cioè c'è stato un momento dopo la prima seconda guerra, dopo la prima guerra mondiale, dopo la seconda guerra mondiale, in cui avrebbero dovuto federarsi gli stati europei, fare una federazione.
Infatti, deve essere una buona prospettiva.
Fare una federazione di stati, questa era un'idea che praticamente andava da Calamandrei a Einaudi a intellettuali come Thomas Mann, Ortega y Gasset, Altiero Spinelli.
Altiero Spinelli.
Altiero Spinelli, che proprio il manifesto di Ventotene, c'era
la sinistra liberale, insomma.
Cioè, ma se voi vedete tra i grandi intellettuali dell'epoca, tutti quanti parlano della necessità di creare degli Stati Uniti d'Europa, proprio perché c'era un problema, cioè che i grossi soggetti economici, imprenditoriali stavano superando il potere degli Stati. Allora l'Embrecht lo stesso supera il potere dello Stato italiano. Se tu hai questo tipo di squilibrio, devi far crescere il potere pubblico, cioè lo Stato, quindi deve crescere e superare quello che è il potere di privati che invece hanno.
Ma per me lo Stato è irrecuperabile, capito? Cioè per me la forza politica, per me, intendo ovviamente, non dico che la medicina è giusta, secondo me una prospettiva politica può essere quella di fermentare il comune.
Non è mai stato diverso da così, cioè un soggetto, lo Stato è sempre stato questo,
cioè lo Stato è nato così nel 600 ed è stato sempre questo nella storia, dal 600 ad oggi, ma per me non è un esempio rivoluzionario.
Il Risorgimento?
No, per me no.
Non è una rivoluzione?
No, assolutamente, cioè... Non penso neanche che l'Italia, insomma, io non credo neanche proprio nell'Italia.
Nel...
No, non ci credo proprio.
Cosa si senti con la Lega?
La Lega è diversa, è un discorso diverso. Il problema per me è principale. Ma guarda, per me, allora, sulla Lega e sulla mafia, visto che oggi sono parte proprio costituente dell'istituzione italiana, non penso che l'unità sia stato. Cioè...
Sì, però io credo che tu confondi la.
Non confondi, la penso così.
No, però sarà questo ragionamento. Quando tu dici sono parte dell'istituzione, sì. Tu stai cioè, un discorso è cos'è lo Stato, quindi come da cosa è composto lo Stato, come si esercita la sovranità, di chi è la sovranità, quali sono i meccanismi che regolano i poteri, quali sono i meccanismi che controbilanciano. Questo è un punto. Un altro punto è chi occupa quel meccanismo. Chi occupa quel meccanismo sono forze criminali che lo hanno completamente deviato e snaturato. Ma se tu vedi come il bilanciamento dei poteri all'interno della Costituzione, la possibilità di espropriare al grosso pubblico imprese di interesse nazionale,
infatti,
cioè tutta la questione dell'acqua, se venisse applicato l'articolo 41 della Costituzione, no? Siamo sbagliati il 41. Che dice praticamente che per l'interesse pubblico è possibile espropriare un bene al privato, se venisse applicata quella Costituzione noi non avremmo la situazione attuale, non ci sarebbe neanche questo problema del referendum.
Sì.
E il problema è che quel tipo di meccanismo è stato completamente disinnescato.
Ma lasciando stare l'infiltrazione,
c'è un articolo di Stefano Rodotà che parla dell'estinzione dello Stato. E dice l'estinzione dello Stato è avvenuta, ma ad opera di chi? Ad opera degli imprenditori che lo hanno completamente distrutto, sono loro quelli che
sì,
sono.
Ma non è che c'è una natura di Stato diversa da questa, cioè lo Stato non è una vittima, lo Stato è un complice di questa cosa, l'istituzione statuale è questa.
Ma se la scuola viene privatizzata, tu che fai? Abolisci la scuola? Se gli ospedali
No, ma infatti non è la conseguenza.
Non sono io.
Non è la conseguenza, assolutamente. Cioè, non è. Un attimo. No, alla fine non è un attimo. Allora, per quanto riguarda il Risorgimento, per me forse era una fase storica, un passaggio storico necessario in quella fase specifica, assolutamente. Non, per me non è l'esempio di, come ti posso dire, non è un esempio di raggiungimento di un'emancipazione, di una pluralità, come ti posso dire, di persone, di una collettività di persone, né degli individui. Per quanto riguarda il discorso delle conseguenze, cioè io non è che un attimo chiudo la scuola perché l'hanno privatizzata, io non sto dicendo questo, sto dicendo che probabilmente la prospettiva per superare certe dinamiche di privatizzazione non è tanto il recupero dello Stato, ma è cercare nuove forme di superamento dello Stato, cioè proprio questo dicevo prima, superare possiamo dire il pubblico col comune, è una formula riduttiva sicuramente. Questo è il problema. Il problema è che
io paragonavo delle istituzioni, no?
Sì.
Per esempio la scuola a suo modo è un'istituzione, gli ospedali a loro modo sono un'istituzione. se un'istituzione come, come l'idea di ospedale, l'idea di sanità pubblica mi viene privatizzata e diventa unicamente strumento di profitto
della
casa farmaceutica,
d'accordo.
Tu pensi al superamento dell'ospedale?
No, io nel frattempo, no, aspetta. Nella mia ottica pure politica, nel frattempo lotto per il bene pubblico, lotto per il servizio pubblico, nel frattempo, ma non è il massimo raggiungimento per me, capito? Cioè non sono uno che sogna la ricostruzione totale, la ricostruzione per una ricostruzione nuova e nel frattempo non difende quello che è meno peggio. Cioè, lo Stato che offre la sanità pubblica, determinati servizi pubblici, è lo Stato meno peggio che possa esistere. Ma ciò non significa che è il mio massimo obiettivo, perché evidentemente la degenerazione attuale era intrinseca in qualche strutturazione dello Stato. Questo...
Tra l'altro, secondo me, l'esempio un po' lampante di questa cosa, della fine dello Stato di recuperare, ma già dei giudizi di merito su quanto lo Stato sia stato progettato, ma proprio sulla fine odierna attuale dell'istituzione statuale, è il fenomeno dell'immigrazione, quindi quello è proprio la cartina al tornasole di questa cosa qua. Perché noi Occidente siamo andati e andiamo sistematicamente a sfruttare in maniera incondizionata, siamo stati per tanti anni, abbiamo reso praticamente il 90% del pianeta terra di deserto su cui noi andiamo a costruire i nostri imperi, che abbiamo reso la gente completamente, abbiamo creato questa scissione pazzesca in cui noi deteniamo tutte le risorse e il 90% del pianeta muore di fame a livelli insomma ancora incredibili. Ovviamente queste persone per problemi di sopravvivenza devono andare via da questi territori, si crea un flusso di movimento globale di persone. Se tu opponi a questa cosa lo Stato, come la gestisci?
Ma questo è lo Stato-Nazione che tu opponi, col confine della nazione.
Ok.
Però lo Stato e la nazione sono cose diverse.
Ok, questo è un primo passaggio e su questo ci siamo, lo so che ci siamo. Però attenzione anche sul discorso di Stato non nazione, perché comunque voglio dire lo Stato non nazione deve essere regolamentato, a meno che non immagini uno Stato globale.
Per esempio,
uno stato
però per un attimo. Però questo è dello Stato.
Cioè si identifica, lo Stato con una collettività organizzata. Cioè.
Questa è una cosa completamente avulsa da quello che è la tradizione, cioè voglio dire non ha niente a che fare con lo Stato.
Secondo me non ci capiamo proprio sullo Stato. Vabbè, dovremmo fare insegnare.
No, però
che
cioè, questa discussione si apre.
Infatti,
per me è una forma storica specifica, per esempio. Ne parlavamo una delle prime volte che ci incontrammo, se mi ci va. Perché per me non è semplicemente una collettività organizzata, sulla figurati, per me il mio ideale, proprio la cosa più banale che vi posso dire, è una confederazione di comunità, è il mondo organizzato in una confederazione di micro e macro comunità, quindi l'organizzazione collettiva per me cioè, è proprio la forma Stato, che io non la identifico.
Il problema è la necessità storica.
Benissimo.
Prima abbiamo detto, appunto, è vero, forse non è la cosa più bella che potrebbe immaginare l'umanità, però è la cosa
che cioè, prefallita
sì, e infatti poi bisogna ripensare
benissimo,
però come tu hai detto prima nel risorgimento forse non ti convince come forma, però era l'unica cosa che si poteva fare il
no mondo. d'accordo
altrimenti voleva dire finire sotto, cioè essere
no,
una colonia.
Io mi sono espresso male, no, assolutamente, cioè per
no,
me non è il massimo obiettivo, assolutamente.
No,
ma figurati, mille, per me quella è una tappa necessaria, non si poteva fare altrimenti. Assolutamente, questo
perché
lo voglio chiarire.
Perché a volte la storia si dà soltanto una strada, cioè non sempre si dà la possibilità di realizzare il mio.
Assolutamente, ma io non penso che siano dei traditori o qualcosa del genere.
Senza confonderlo con l'idea del compromesso, cioè col fatto che tu rinunci poi alla tua idea, però devi... dipende dalla storia quali occasioni ti danno.
No, ma io ti dicevo, mi sono espresso male sicuramente, io voglio dire, l'unità d'Italia e la strutturazione dello Stato unitario non è per me una forma rivoluzionaria, però o comunque qualcosa, come ti posso dire, un volano veramente di emancipazione. Ciò non toglie che in quel momento probabilmente era la cosa meno peggio da fare o comunque migliore da fare. Ciò non toglie che, capisci, non è che ciò non toglie che fosse necessario in quel momento, un passaggio necessario. Assolutamente, ma non. Cioè, non. Su questo non ci sono proprio dubbi. Cioè, non si.
No,
no.
Potrebbe essere un punto su cui lavorare, visto che abbiamo visioni un po' diverse.
Sì, sì, figurati. Non è che quando ho iniziato il progetto con voi non lo sapevo. Cioè, ma anche con Giulio, con cui ho condiviso.
Ma sono le visioni diverse, proprio sui termini non ci intendiamo. Perché secondo me quando tu dici Stato.
Ma cosa si intende?
Quando tu dici Stato. tu pensi a una cosa, io penso a un'altra cosa completamente
diversa. Anna, però uno stato in cui non esiste la cittadinanza, uno stato globale in cui c'è il libero flusso di uomini e donne, non è uno stato, è uno stato
ma
che c'hai in testa tu.
O che c'è in testa io,
di cui avere impastato in sé, però non è lo stato tradizionalmente inteso. Se tu vai dalla persona là fuori e chiedi cos'è lo stato, mai penserà che uno stato senza cittadinanza.
Ma cosa sia la cittadinanza?
È il riconoscimento legale di vita all'interno dello Stato, capito? Attualmente. Poi non è così in un ideale in prospettiva, va benissimo, ci possiamo confrontare sull'ideale di prospettiva. E sono d'accordo, posso anche essere d'accordo con te sullo Stato globale. Però non è quello che c'è oggi, non è quello che normalmente si intende, mi arrivano pure. Non è quello che normalmente però ne parliamo la prossima volta, se la
no, vabbè, liberiamo. Comunque vai, cioè, però questo è il salto dello Stato. Ci sta un libro molto neutro, perché penso che sia semplicemente uno scienziato dello Stato, cioè almeno io non ne conosco niente di quest'autore, conosco solo questo libro, perché l'ho studiato per un esame, di istituzioni politiche, Stato,
okay.
Stato, Portinaro, me ne parlai una delle volte, cioè là penso che su confrontando, se magari ci confrontiamo su quel libro, possiamo capire bene appunto come la pensiamo. Mi va pure. Nel frattempo, vabbè, già il tuo può essere un'occasione.
Voglio un'occasione per vedere, perché là non c'è una teoria
basilare, insomma.
Sì, là si tratta, la teoria è spostata su un altro elemento, cioè sul rapporto tra civiltà e natura, su una nuova concezione dell'economia. Ci sono delle cose interessanti. Io personalmente, quando ho accompagnato Giuseppe De Marzo di Asu, tu lo conosci?
No, voi me ne avete parlato.
Vabbè, comunque noi lo conosciamo, da noi è venuto, sono venuti alcuni, è venuto Perez Esquival, è venuto Martinez Alier. Martinez Alier che diciamo fa parte, dopo George Sorokin, della scuola dell'ecologismo dei poveri, che è una scuola che nasce negli anni 80.
Tutto spinto sudamericano.
Chi era l'autore?
Portinaro, cioè là, a proposito dello Stato, ci possiamo chiarire almeno di cosa parliamo, perché io grazie a quel libro ho iniziato a cambiare il mio utilizzo di Stato, perché io personalmente lo utilizzavo così genericamente come forme di vita collettive organizzate con delle istituzioni, degli enti e così via, però quel libro mi ha spiegato tecnicamente che là ho capito proprio di essere critico, ho deciso di essere critico sullo Stato, è proprio una svolta recente che neanche un anno fa mi ha fatto capire che la parola Stato, io l'avevo ben inteso nel senso che cioè lo Stato nasce nel 600 con una certa strutturazione, a una certa storia, al lavoro. Comunque aiuto.
Sarebbe importante avere proprio
un confronto su questo. Questo è tuo, allora.
Così, sì.